Buongiorno a tutti, sono Carlo Centemeri e questa è l'apertura musicale classica della domenica mattina di Radio Popolare. Spero che vi stiate svegliando anche voi in questa bella mattina, che promette magari di avere un tempo un pochino migliore rispetto a quello che abbiamo avuto ieri. Ancora ieri sera pioveva, almeno qui su Milano, non so dove siete voi. Si spera che oggi sia una giornata un po' migliore, anche perché abbiamo tutti un po' di cosette ancora da fare, e soprattutto sta primavera che dovrebbe essere arrivata venerdì, ecco, ci piacerebbe vederla in versione un attimino più concreta, ecco, diciamo così. Come state? Tutto bene? Cosa state facendo di bello? Che cosa state ascoltando? E soprattutto che cosa state facendo nel momento in cui invece state ascoltando ovviamente noi e la nostra musica di questa mattina. Allora, apertura con un brano che qualcuno di voi magari ha riconosciuto, qualcuno ci avrà riconosciuto invece i materiali utilizzati. Che cos'è, ve lo dico io: era In Re Don Giovanni di Michael Nyman, che è un bellissimo brano del 1977. Come avrete notato, i materiali sono presi dal Madamina, il catalogo è questo, tratto da Don Giovanni di Mozart, infatti per questo In Re Don Giovanni, dove abbiamo sentito le varie parti, quindi l'ostinato degli archi, poi la linea del basso e poi alla fine la parte vocale affidata ai tromboni, che viene fuori un pochino per volta. Brano del 1977, e lo citiamo oggi perché oggi è il compleanno di Michael Nyman, che è nato appunto nel 1944, quindi oggi compie la bellezza di 81 anni, compositore tra l'altro che molti ancora considerano un po' nella fascia dei giovani, diciamo così, anche perché proprio è abbastanza, diciamo, evidente il fatto che nel mondo della musica classica c'è una certa riluttanza alla successione tra generazioni. Questo è abbastanza evidente, per cui mettiamola così, o in un certo mondo o ci entri da bambino prodigio, oppure magari ti trovi che hai 30-40 anni e davanti a te hai dei giovani ottantenni che appunto fanno ancora parte, quantomeno per il conservatorissimo pubblico italiano, di coloro che sono ancora un po' appunto la giovane generazione. Allora, sono successe anche un po' di cose questa settimana, ne parleremo poi durante la puntata di oggi. Allora, un'altra cosa che succedeva proprio nella giornata di oggi, quindi il 23 di marzo, ma siamo in questo caso del 1743, era che il pubblico che sarebbe andato a Covent Garden si sarebbe trovato davanti all'esecuzione, alla prima esecuzione inglese di una partitura che poi diciamo che avrebbe avuto parecchia importanza sia per la nazione per la quale era scritta, sia per la musica che ci era inclusa, scusatemi, ma anche e soprattutto perché sarebbe servita tanto ad assicurare la fama futura al suo compositore. Di che cosa stiamo parlando?
Of glory, who is the king?
Lift Up Your Head, siamo nella seconda parte del Messia di Georg Friedrich Händel e appunto prima esecuzione del Messia di Georg Friedrich Händel il 23 di marzo, quindi come oggi, del 1743 a Covent Garden a Londra, quindi la Royal Opera House. Vi ricordo, non ve l'avevo detto ma l'ho dato per scontato, che siamo ovviamente in diretta, quindi 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, email diretta @popolarenetwork.it. Diteci appunto cosa state combinando di bello e diteci appunto se sta primavera da voi si è vista, a seconda un po' di dove vi trovate. Allora, il 23 marzo sembra una di quelle giornate in cui è successo un po' di tutto dal punto di vista musicale. Abbiamo cose relative sia ovviamente a nascite e morti recenti, purtroppo anche molto recenti, ma appunto oggi ci giracchieremo un po' intorno. Ci sono tanti eventi veramente interessanti che sono successi in questa giornata. Ad esempio, un'altra cosa che succede, e siamo nel 1886, siamo a Mosca e c'è la prima esecuzione diretta da Max Hermannsdörfer di una composizione di Piotr Ilyich Tchaikovsky estremamente particolare, cioè la sua Sinfonia Manfred, l'opera 58, che è secondo me un po' una delle orfanelle della famiglia Tchaikovsky, perché diciamo che si pone forse addirittura un pelo sotto le prime quattro sinfonie come frequenza di esecuzione, dico, perché se la quinta e la sesta non hanno certo bisogno di essere spinte, nel senso che vengono suonate con una frequenza ai limiti dell'impressionante, per la sesta forse fin troppo addirittura, con tutto l'affetto per la sesta. Le prime quattro sono tenute un po' meno in considerazione, forse la quarta ancora un pochino, ogni tanto si vede, però la Manfred ovviamente ha il problema che è lunga decisamente, però appunto diciamo che rattrista un po' vederla eseguire un po' così di rado, anche perché tra l'altro comunque parliamo sempre di musica a programma di una certa rilevanza per il tipo di scrittura, per tanti altri motivi, e comunque di una delle pagine più interessanti di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Quindi appunto direi che ce ne possiamo godere un pezzettino, come dicevamo è molto lunga, ascoltarla tutta è un po' impossibile, ma proprio ricordiamo la prima del Manfred di Tchaikovsky nel 1886 a Mosca, e la bacchetta che la dirigeva all'epoca era quella di Max Hermannsdörfer. Invece l'esecuzione che prendiamo noi adesso viene da tutto quel bel blocco abbondante di dischi che la Decca fece fare al relativamente giovane Riccardo Chailly negli anni della sua presenza al Conserghe Bow di Londra, e appunto il Manfred di Tchaikovsky. Thank you. È una partitura magnifica questa del Manfred di Piotr Ilich Čajkovskij, come ricordavamo poco fa. La prima esecuzione del Manfred fu proprio in questo giorno, quindi il 23 di marzo del 1886. Tra l'altro, nel frattempo sono riuscito a dare un'occhiata fuori e mi sono accorto che rispetto a quando sono arrivato prima in radio per questa diretta, in realtà si è anche messo a piovere, quindi niente, tutto quello che ho detto prima su quel pochino di primavera che sembra arrivare, sembrano arrivate tutte le nostre belle piogge, ma sicuramente non quello che speravo io per oggi, che cioè, poteva essere un pochino meglio, non lo è. E quindi niente, va bene, teniamoci un po' questa mattina piovosa e Čajkovskij direi che si adatta anche perfettamente proprio a queste sonorità. Allora, che cosa altro è successo nella giornata di oggi? È successo un sacco di altra roba, ad esempio c'è stata la prima del secondo concerto per violino e orchestra di Béla Bartók, del secondo concerto, scusatemi, che avviene al Concertgebouw di Amsterdam, c'è Zoltán Székely al violino e un altro storico direttore dell'orchestra del Concertgebouw che stavamo ascoltando anche adesso sotto la direzione di Shelley Czajkowski, all'epoca diretta dal suo grandissimo direttore William Mengelberg. E appunto, tra l'altro, per quelli invece di voi che sono più anche appassionati di musica di altri generi, c'è anche stata la pubblicazione nel 1968 di un disco storico come Song to a Seagull di Joni Mitchell, altra cantante che ha fatto la storia della musica e con quell'album ci aveva veramente fatto tantissimo sognare. Allora. Sarà una giornata con dentro probabilmente anche tante belle cosette, la scena milanese è sempre bella vivacetta, quindi ci sono in giro tanti concerti da fare, ma proprio la scena milanese oggi può anche ricordarsi che purtroppo un anno fa ci è capitato un lutto particolare, perché proprio un anno fa scompariva una figura cardine del pianismo e anche e soprattutto della scena musicale internazionale, ma anche una importantissima figura per Milano. E stiamo parlando del fatto che proprio un anno fa scompariva Maurizio Pollini, un pianista di un'importanza cardinale. Noi all'epoca con Labirinti Musicali, pochi giorni dopo, se volete andarvela a riascoltare sul sito c'è il podcast, dedicammo una puntata di Labirinti Musicali proprio al Maurizio Pollini, raccogliendo anche tante testimonianze di persone che l'avevano conosciuto da vicino. La trovate nel podcast di Labirinti Musicali sul sito di Radio Popolare ed era stata, mi ricordo, una bella puntata anche con tanti ascolti inediti. Quindi se andate a cercare appunto sui vecchi podcast di circa un anno fa, qui sul sito di Radio Popolare, potrete trovare appunto anche questa interessante puntata su Maurizio Pollini, con tra l'altro le presenze di varie persone, tra cui Carlo Fontana, Salvatore Sciarrino, ma anche Manzoni e un bel po' di ascolti anche inediti. Invece oggi non ci ascoltiamo una cosa, un live, un inedito di Pollini, ma andiamo a recuperare invece uno dei suoi dischi più storici, cioè la registrazione delle ultime sonate di Beethoven, che pubblicò, se ricordo bene, tra il 77 e il 78, prima tre LP e poi un cofanetto che entrarono nella leggenda, e quindi ci ascoltiamo appunto un pezzo del finale di quella cosa magnifica che è la sonata opera e 110. Thank you. Il finale della sonata opera 110 di Ludwig van Beethoven, questa è la registrazione storica che ne fece Maurizio Pollini alla fine degli anni 70, Pollini che ricordiamo scomparve proprio un anno fa e come dicevamo qui su Radio Popolare ci fu una bella retrospettiva che avevo curato su Labirinti Musicali, la trovate tra i podcast. Abbiamo ancora qualche minuto prima di arrivare alla fine della prima parte dell'apertura musicale e tra i vari musicisti che vogliamo anche ricordare appunto ha invece in questo caso per un compleanno un pianista oggi un po' tenuto in poca considerazione ed è un peccato perché fu un pianista davvero secondo me molto 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 in gamba, cioè stiamo parlando di Egon Petri che era nato nel 1881, morirà poi abbastanza presto nel 62 ma ci lasciò un bel lascito musicale. Tra l'altro c'è un suo disco storico della Westminster dove esegue diverse trascrizioni di Busoni da Johann Sebastian Bach e ad esempio sentiamoci la fuga della toccata adagio fuga per organo Bach-Werk Verzeichnis 564 e con questa andiamo poi in pubblicità e ci risentiremo poi per la seconda parte. Io sono sempre Carlo Centemeri e qui siamo su Radio Popolare. Thank you. E rieccoci tornati in diretta dagli studi della Radio Popolare. Questa è la seconda parte dell'apertura musicale classica del 23 di marzo. Io sono sempre Carlo Centemeri e appunto siamo in diretta, quindi aspettiamo i vostri messaggi Telegram, WhatsApp, piccioni viaggiatori e quel che volete voi al 331-621-4013 o mail diretta @ popolarenetwork.it. Quella che abbiamo ascoltato adesso era il secondo tempo di una delle più belle e famose sinfonie di Franz Joseph Haydn, la sinfonia numero 94, nota come La Sorpresa, e la sorpresa deriva, se ve ne siete accorti, da quell'accordone bam che appare dopo una decina di battute all'inizio e qua e là. Tra l'altro c'è un bel meme, una bella vignetta che gira in rete da un po' di tempo, dove si vede un pianista, un clavicembalista così seduto allo strumento che suona alcune note, il gatto che si stiracchia sopra il coperchio del pianoforte e a un certo punto parte un accordone in cui il gatto vola via, da tanto è sorprendente e improvviso questo accordo. Ecco, le battute che suona prima il musicista nella vignetta sono proprio quelle della sinfonia La Sorpresa, è proprio strettamente collegato a come questa sinfonia è stata costruita. E ringraziamo anche Denise, buongiorno anche a te, che ci ringrazia dell'apertura, e grazie a voi ovviamente di essere all'ascolto, e anche Marco che giustamente ci fa notare che magari nel pomeriggio arriva qualche ora di sole, nonché Roberto che ci ricorda ancora, che l'aveva già fatto qualche settimana fa, che fra il 5 di aprile a Lecco c'è questa esecuzione della Passione secondo San Matteo sotto la direzione di Antonio Scaioli, c'è l'Accademia Corale di Lecco, ci sono il Molin Canto diretto dal mio amico Massimo Borassi e poi tanti cantanti, tra cui diversi parecchi colleghi e parecchie persone a cui voglio molto bene, come Beniamino Morciani oppure Marta Fumagalli. Ecco, quindi voi, chi è nella zona di Lecco, si ricordi che a San Nicolò il 5 aprile alle 20 c'è appunto la Passione secondo San Matteo di Johann Sebastian Bach. Ma appunto, perché abbiamo ascoltato la sinfonia numero 94 di Haydn? Perché nel 1792, oggi, viene fatta la prima esecuzione a Londra di questa sinfonia, che fa parte del primo gruppo delle cosiddette sinfonie londinesi. Sono di due gruppi e sono legate ai due viaggi che Haydn fece per andare a farsi ascoltare in Inghilterra. Nel primo caso andò in Inghilterra con relativamente poche speranze, pur avendo il suo collega e manager Solomon che lo portò lì dicendo: guarda che lì spacchi, e infatti lui scrisse tutte queste sinfonie direttamente a Londra per questi concerti. Mentre invece nel secondo viaggio sapeva già che sarebbe stato molto atteso come compositore, quindi si preparò le sinfonie a Vienna per poi eseguirle durante questa tournée londinese. Ed era uno Haydn che a un'età piuttosto avanzata si era trovato dall'essere il dipendente col posto fisso alla corte degli Esterhazy a diventare un libero professionista, scelta difficile oggi, figuriamoci alla fine del Settecento. E nel caso di Haydn, per fortuna, lui era già terrorizzato di morire di fame e invece con le guide giuste riuscì a diventare appunto un compositore che viveva della sua musica e non di uno stipendio pagato, e quindi anche un esempio per, diciamo, tutti quelli che all'epoca volevano cominciare l'idea appunto della libera professione in musica, che è una cosa piuttosto nuova, una cosa che nasce in questo periodo. E in effetti è anche un discorso legato al Mozart degli ultimi anni. Noi siamo sempre questa sinfonia del 92, Mozart era morto un anno prima, ma anche, diciamo, il Mozart del flauto magico deriva proprio da un momento nel quale lui stesso si era posto ad andare a voler lavorare per i teatri, voler lavorare per il mondo del mercato e non solo sotto padrone. E un altro buon motivo per cui ricordare Haydn oggi è cosa buona e giusta è perché il 23 di marzo era anche il compleanno di Hoboken, un nome che dirà pochissimo a molti di voi, ma al quale noi dobbiamo la catalogazione dell'opera completa di Haydn. Se voi avete qualche disco di Haydn, vedrete che accanto al nome di ogni composizione c'è sempre scritto Hob e poi una sigla che non sto a spiegarvi, ma che è piuttosto logica. Quel Hob sta per Hoboken, quindi questo musicologo che nacque alla fine dell'Ottocento e poi è morto nel 1983, che appunto si è dedicato allo studio e alla catalogazione dell'opera di Haydn. Marco che ci scrive da Varsavia ci fa una richiesta precisa, vediamo un po' che cosa troviamo in archivio. Dammi qualche minuto intanto che facciamo qualche ascolto, vediamo di dare anche seguito alla tua richiesta. A Varsavia che tempo fa, che sembra un po' a Berlino che giorno è, per citare una canzone vecchia. Scrivici, che bello che ci ascoltate anche da così lontano. Allora, un altro personaggio che compie gli anni oggi è Ludwig Mingus, uno di quei compositori che ovviamente non c'entra nulla con Charles Mingus, il jazzista. Tuttavia Ludwig Mingus è un compositore di enorme importanza per un mondo che non viene spesso considerato per la musica che e per i suoi compositori, ma soprattutto per le sue coreografie. Stiamo parlando del suo del mondo del balletto. Ludwig Mingus è sicuramente stato uno degli autori più interessanti nel mondo appunto delle partiture per balletto. In questo caso probabilmente una delle sue partiture più famose è la Bayader, e sentitevi ad esempio questa deliziosa variazione, la si trova spesso nei video di balletto proprio dalla Bayader, per capire che appunto Mingus era un mago dell'orchestrazione veramente interessante. Questa variazione dalla Bayader di Ludwig Mingus, una partitura che secondo me va riscoperta anche al di là del suo utilizzo, diciamo, funzionale, dell'utilizzo come musica da balletto, perché le partiture di Mingus, anche quelle di Drigo, per dire un po' di quei compositori che di solito sono molto poco eseguiti nelle sale da concerto, ma che meriterebbero secondo me un'occhiata decisamente più interessante, perché è musica davvero interessante, secondo me ben scritta, ben orchestrata. Parliamo comunque di compositori che sapevano assolutamente il fatto loro, e appunto proprio per questo andrebbero tenuti secondo me in maggiore considerazione anche nel mondo della musica sinfonica. E appunto delle tante cose che appunto, come dicevamo, succedono oggi un po' legate ai vari autori, andremo avanti fra poco. C'è anche però da ricordarvi, faccio una segnalazione per chi di voi fosse in giro questa mattina verso l'ora di pranzo: c'è un bel appuntamento che unisce una messa della domenica con una esecuzione davvero imperdibile, perché in questa domenica la cosiddetta Compagnia per la Musica Sacra, che è un bellissimo progetto che esiste da parecchi anni, che praticamente mira all'esecuzione durante una liturgia domenicale di una partitura importante del mondo classico, ecco, oggi al Santuario di San Giuseppe, che si trova in Via Verdi, guardando la scala sul lato destro, bellissima chiesa con la facciata tutta l'architettura del Richini, a cui io sono molto affezionato perché sono stato organista di quella chiesa per una decina d'anni, ma dobbiamo tornare indietro agli anni 90. Ecco, oggi c'è niente meno che Gianluca Capuano che dirige il canto d'Orfeo, e l'esecuzione di oggi prevede la messa La Solfa Re Mi di Josquin des Prez. Quindi, soprattutto per quelli di voi che sono appassionati soprattutto appunto di musica rinascimentale, di andare assolutamente a sentire questa composizione, perché Josquin è un compositore pazzesco, incredibile, meraviglioso, e sentirlo dal vivo, tra l'altro in un posto come il Santuario di San Giuseppe, che ha secondo me un'acustica meravigliosa, è un'occasione da non perdere. E oggi tra le 12 e l'una è ovviamente gratis, perché è inserito durante la celebrazione della messa di stamattina, quindi se qualcuno di voi ovviamente fosse interessato più alla musica o più ad altri aspetti, non si perda l'occasione di andare a sentire oggi un direttore veramente interessante come Gianluca Capuano, che poi vediamo spesso anche con Cecilia Bartoli e in tante altre produzioni. Ecco, tra le altre cose oggi ci sono anche un altro po' di cosette interessanti, perché ad esempio c'è un progetto dedicato al mondo del maestro di musica, che avviene proprio in Sala Puccini, dove invece avviene un'esecuzione di un progetto, questo sarà anche questo questa mattina, quindi tra alle 11, quindi poco prima dell'altro appuntamento che vi ho detto, all'interno del quale appunto si va a giocare sulla figura del maestro con le esecuzioni del maestro di cappella di Cimerosa, del maestro di scuola di Telemann e in mezzo il tema con variazioni Il maestro e lo scolaro di Haydn, questo in Sala Puccini del Conservatorio oggi alle 11, quindi se volete farvi un giro per il centro potete vedere un po' di cose interessanti. E Gigi da Cremona ci dice che tra l'altro è uscito il programma del Festival Monteverdi a Cremona, me lo devo ancora guardare, grazie mille della segnalazione, e altrettanto mi fanno segnalazioni su cose che succederanno prossimamente anche in Verdi. E Giuseppe ci fa una richiesta molto interessante che ovviamente va a colpire il mio animo organistico. Non so se riesco a farti sentire il brano che hai richiesto, ma sappi che fra poco di organo ne arriva un bel po', perché oggi ci sono un sacco di ricorrenze legate al mondo dell'organo, e visto che ci siamo possiamo direttamente farne sentire una, perché no? Sentiamo un po', chi di voi conosce per caso questo brano? Giuseppe in particolare, che appunto è sempre appassionato di musica organistica perché me ne chiede spesso, conosci questo brano che ti faccio ascoltare adesso? Thank you. Eugène Gigoux, il suo scherzo per organo, una delle composizioni classiche un po' da tutte le antologie per organo, diciamo che forse è la sua cosa più conosciuta insieme alla toccata, ha scritto molte altre cose interessanti. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, perché era nato nel 1844, poi sarebbe morto nel 1925, sempre appunto morto, nato il 23 di marzo. Ma il 23 marzo nasce anche un altro monumento dell'altra organista, che era di ben 10 anni più vecchio di Gigoux, ma ha uno stile che sembra proiettato 100 anni dopo. Ha scritto uno dei brani più iconici, tra l'altro uno dei pochissimi brani che ha composto, perché muore molto giovane, muore solo a 24 anni, ha tempo di diventare l'allievo prediletto di Liszt, purtroppo appunto viene portato via a una età giovanissima, perché morirà poi nel 1858, ma appunto si dedica a una composizione estremamente radicale, straordinariamente complessa, bellissima, e soprattutto ci lascia un monumento come la sonata sul 94esimo salmo in do minore. Stiamo parlando di Julius Reubke. Questa appunto è la prima parte della fuga del finale. Sentite che brano, secondo me davvero incredibile. Consideriamo appunto che parliamo di un compositore vissuto tra il 1834 e morto nel 1858. E questo appunto è l'ultimo tempo della sonata sul Salmo numero 94 di Julius Roib, che è una composizione, come avete sentito, per molti tratti veramente sconvolgente, considerando soprattutto il periodo nel quale è stata scritta e soprattutto ovviamente ci lascia perplessi e veramente sconvolti il fatto che un compositore che era in grado di rompere gli schemi e di andare in questa direzione già così da giovane sia purtroppo mancato così presto, a soli 24 anni, lasciandoci pochissime composizioni. Noi appunto stiamo quasi terminando la prima parte, vi consiglio tra l'altro, questa era l'esecuzione di Hans Christoph Becker-Voss, un organista della Germania dell'Est abbastanza poco conosciuto, ci ha lasciato poche registrazioni, io sono molto affezionato a questa esecuzione, ma sicuramente, giusto per citarne tre, la registrazione di Jean Guillou, quella di Simon Preston e quella di Daniel Roth sono tre buoni esempi se volete recuperarvi un disco di questa bellissima sonata. Noi andiamo adesso un'altra volta con un piccolo break e ci ritroviamo qui su Radio Popolare con me, Carlo Centemeri, tra pochissimi minuti. E siamo tornati in diretta qui sulle frequenze di Radio Popolare, io sono sempre Carlo Centemeri, terza parte dell'apertura musicale classica di oggi 23 marzo 2025. Abbiamo fatto una lunga carrellata tra vari compleanni, anniversari eccetera che sono accaduti il 23 di marzo e tra i vari personaggi che appunto sono legati alla data del 23 di marzo, in particolare in questo caso è un anniversario di morte perché nel 1748 muore Johann Gottfried Walther, che era un cugino di Bach, di Johann Sebastian Bach, che Walther fu a sua volta un ottimo organista, molto rinomato, anche autore sia di testi teorici che di testi musicali, che di composizioni, ma soprattutto ci lasciò una grossa collezione di concerti italiani trascritti per solo strumento, cioè lo stesso tipo di cosa nella quale si cimentò anche Bach. Walther è un po' meno geniale da questo punto di vista, nel senso che l'appropriazione della partitura scusate, per archi originale alla versione organistica non è così radicale come è in Bach, però è comunque sempre fatta molto molto bene e ci ha dato la possibilità di conoscere alcuni concerti dei quali noi non abbiamo l'originale. Ad esempio questo concerto è un concerto di Giulio Taglietti, compositore italiano del quale conosciamo parecchie cose, ma non questo concerto, quindi non abbiamo la partitura originale, non è venuta fuori in nessun archivio, in nessuna delle opere a stampa che ci sono arrivate di Taglietti, ma possiamo conoscere questo concerto di Giulio Taglietti tramite la trascrizione di Walter, di Johann Gottfried Walter. Tuttavia, ovviamente, dato che comunque un processo di trasformazione c'è, l'andare a ricostruire il concerto originale partendo da questa trascrizione avrebbe troppi gradi di difficoltà, quindi in pratica nessuno si è messo a provare a fare un'operazione del genere, perché è chiaro che l'originale non è detto assolutamente che potrebbe rassomigliare al risultato di questa prova. E appunto ci siamo dedicati a tanti oggi abbiamo tanti appuntamenti di tipo organistico, perché appunto tra organisti nati e organisti morti il 23 di marzo ce ne sono veramente parecchi, quindi scusatemi questo sbilanciamento, sapete che poi io ho una passione personale per questo repertorio perché l'organo è il mio strumento, quindi giustamente mi piace anche molto ascoltarlo. Allora, appunto, ci mancano appunto gli ultimi 20 minuti di oggi con ancora tanta bella musica da ascoltare, e allora, dato che appunto abbiamo toccato abbastanza poco il mondo operistico e c'era arrivata una richiesta da lontano, 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 come si dice, potremmo a questo punto goderci qualche minuto invece, in questo caso, di Donizetti.
Notte a mezzo aprile e azzurro le ciel, la luna è senza me.
Questo era Gaetano Donizetti, il Don Pasquale con me Gentil, e questa musica speriamo che sia arrivata anche fino a Varsavia, ce la chiedeva giusto Marco da Varsavia poco fa, e era la voce di Luciano Pavarotti, questa l'avrete riconosciuta tutti, l'ho usata anche per introdurre il fatto che la voce di Luciano Pavarotti l'ascolteremo anche tra poco in un repertorio completamente diverso, ma anche per ricordare che ieri invece c'è stato purtroppo un evento funesto per tutto il mondo della musica, una cosa purtroppo attesa ma molto molto brutta, cioè la scomparsa di Michele Girardi, che è stato uno dei più importanti musicologi che l'Italia abbia mai avuto, ma soprattutto per il mondo dell'opera è stato un ricercatore di importanza capitale e soprattutto per la figura di Giacomo Puccini, al quale dedicò molti studi, tra cui un libro che è uscito pochissimo tempo fa per Il Saggiatore, per il quale appunto è un'espansione di alcuni lavori precedenti, e secondo me è un libro davvero poderoso per la quantità di informazioni che ci sono all'interno, per come sono narrate, per come sono spiegate. Michele Girardi era un ricercatore di grande, grande capacità, attento ai dettagli, persona con la quale io ho avuto la fortuna di poter avere una bella amicizia per tanti anni, ma soprattutto anche di lavorare molto con lui, perché ad esempio abbiamo lavorato insieme su un progetto dedicato al trovare le fake news nel mondo della musica, perché voi crederete che lì non ci siano, invece ci sono anche lì, in particolare ci eravamo occupati un po' delle bufale su Mozart che girano un po' in questi anni, quelle che ci vanno a raccontare che Mozart non avrebbe scritto nulla, in realtà sono tutte cose rubate da altri eccetera, piuttosto che tutti quelli che, non so, ci sono venuti a raccontare, non so, che in realtà tutte le opere del classicismo viennese le avrebbe scritte un italiano, ma i tedeschi ce le hanno scippate. Tanta altra fuffa che esce e a seguito per canali paralleli, come appunto le fake news dell'ambito della politica, purtroppo la musica viene considerata un po' come un discorso che di per sé, ma la musica si ascolta, chi se ne frega poi di quel che si dice, giustamente se uno va in giro a dire stupidaggini, poi però c'è sempre dove attecchiscono e quindi giustamente bisogna combattere anche queste. Michele, da questo punto di vista, Michele Girardi era un attentissimo castigatore di determinate cose, soprattutto perché giustamente ha ricerche o ipotesi fatte in maniera un po' così alla viva al parroco, come si suol dire, che sono quelle che di solito reggono queste fake news, era in grado di contrapporre dall'altra parte delle competenze enormi che ovviamente potevano schiacciare qualsiasi ipotesi, e appunto lavorare con lui è stato un grandissimo onore. E proprio per ricordare un personaggio come Michele Girardi e anche per suggerirvi di acquistare appunto il suo volume su Puccini, che è veramente poderoso, va bene per tutti, non è un volume per adepti, è un volume che va benissimo anche se volete un qualcosa per introdurvi appunto all'ascolto e alla comprensione del gigantesco mondo delle opere di Giacomo Puccini. Ecco, il volume su Puccini uscito per Il Saggiatore a firma Michele Girardi, secondo me è un libro veramente eccezionale, non fatelo mancare nella vostra biblioteca. E proprio in ricordo di Michele Girardi, del professor Michele Girardi, ci ascoltiamo il finale del secondo atto della Turandot di Puccini. il finale del secondo atto della Turandot di Giacomo Puccini, partitura pazzesca e un possesso dell'orchestrazione incredibile quello di Puccini, anche avrete sentito nella parte iniziale si sente già anticipato il tema di quello che poi diventerà il Nessun Dorma poi nel terzo atto dopo, ovviamente è solo un'anticipazione e un, tutta un'idea del lavoro sui temi che Puccini sapeva fare in maniera davvero magistrale. E come vi dicevo, per approfondire appunto il discorso di Puccini, ma anche per avvicinarci, sì, il volume di Michele Gilardi, che purtroppo è scomparso ieri, pubblicato recentemente dal Saggiatore, è sicuramente il volume migliore che potreste prendere in considerazione per appunto avvicinarvi o approfondire l'opera di questo straordinario compositore. E tra l'altro un'altra lettura interessante per chi di voi invece lo conosce già meglio e conosce anche bene il Novecento è anche il volume intitolato Puccini e le avanguardie che è stato pubblicato da Filippo Del Corno, che è un caro amico di Radio Popolare, nonché ex assessore alla cultura di Milano, intitolato appunto Puccini e le avanguardie, uscito per la Curci un po' di mesi fa, che è davvero secondo me interessante, perché invece mentre tutto un certo mondo della musica collega Puccini ancora come uno degli ultimi esempi di un mondo destinato a morire con la fine dell'Ottocento, con l'inizio del Novecento, con diciamo il congelarsi del repertorio, ma ovviamente sganciarlo dalle avanguardie, ecco, non è così, perché giustamente Puccini è stato un compositore riconosciuto da tanti autori contemporanei successivi, anche estremamente avanguardisti, che hanno davvero preso molto da lui e gli hanno dato tanti attributi di stima, e lui a sua volta aveva invece molto interesse per le avanguardie, perché appunto spese parole molto molto interessanti nei confronti di opere che a noi sembrano lontanissime dalla sua poetica, come quelle appunto di Arnold Schoenberg e il Pierre Lunaire. Allora, oggi pomeriggio invece, ricordiamocelo perché è importante da sapere, va in scena invece come sempre qui su Radio Popolare alle 15:35 il nostro consueto appuntamento con Ricordi d'archivio, quindi il nostro Claudio Ricordi questa volta ci fa sentire una intervista piuttosto recente per fare gli auguri a Mina, che il prossimo 25 marzo, quindi martedì, compie 85 anni, perché nell'intervista che ascolteremo oggi Claudio ha incontrato negli studi Luca Formenton, che è l'editore del Saggiatore, e Jacopo Tomatis, che è curatore di un libro molto recente che si intitola Mina, la voce del silenzio, ovvero presenza e assenza di un'icona pop. Una trentina di voci per cercare le molte anime della burattinaia di se stessa che sta nell'ombra e muove i fili delle sue maschere. E questo è quello che scrive di lei Ivano Fossati, che ha scritto tra l'altro la prefazione di questo libro. Ne parliamo appunto oggi pomeriggio alle 15:35 qui su Radio Popolare, e quindi sempre dal Saggiatore. Giuriamo che non è lo sponsor della trasmissione, è solo una coincidenza, ma i libri sulla musica che pubblica Saggiatore sono sempre molto belli, molto documentati. Ecco, appunto, sempre dal Saggiatore abbiamo questo secondo volume di Mina, dedicato a Mina, a varie voci, che si potrà sentire, diciamo, presentato e raccontato in varie interviste oggi pomeriggio alle 15:35 sotto la guida di Claudio Ricordi. Io sono arrivato quasi alla chiusura, perché poi ci teniamo gli ultimi 5 minuti per ascoltare invece un classicone che sarà di un tributo a un'altra personalità che è mancata un paio d'anni fa. Questa volta non siamo nel mondo della musica classica, ma siamo nel mondo del progressive e soprattutto di un gruppo che con la musica classica ha sconfinato tantissimo, ma ne parleremo poi adesso fra qualche minuto. Io ne approfitto per salutarvi, è stato un piacere essere con voi questa mattina, spero ovviamente che la musica che vi ho proposto vi sia piaciuta, ci risentiremo qua tra un paio di settimane e nel frattempo ci sentiamo ovviamente anche qui alternandomi con i colleghi con i labirinti musicali, che sono invece il giovedì alle 23 e sempre qui su Radio Popolare. Poi se qualcuno di voi si fosse sintonizzato in ritardo oggi, sappia che può sempre recuperare i podcast anche delle aperture musicali direttamente appunto dalla pagina dei podcast del sito di Radio Popolare. Io tra l'altro sono sempre un pochino in ritardo, me ne scuso con gli ascoltatori nel inviare poi all'indietro le scalette dei brani ascoltati. Il mio collega Carlo Lanfossi, che si alterna qui con me, è invece molto più preciso di me. Mi scuso se poi qualcuno invece vuole conoscere prima che le invii alla redazione qualche brano specifico, qualche esecuzione specifica, basta che mi scriviate o mi contattiate, e mi trovate ovviamente sempre, per chi anche voglia fare due chiacchiere di musica o di altro con me, sul mio sito carlocentemeri.it oppure sulle mie pagine Instagram o Facebook Carlo Centemeri. Entrambe sono uguali, c'è anche Threads, ma devo dire che non mi sembra che stia prendendo molto piede, ma vedremo se si può farne qualcosa. Comunque, appunto, dicevamo, chi poi mi vuole appunto seguire sui social, su Facebook, su Instagram, mi trova come Carlo Centemeri. Io sono sempre contento di conoscere persone nuove con la passione della musica. Allora, prima di dare spazio al TG e poi dopo risentirci per la rassegna stampa, dicevamo, l'altra figura che vogliamo ricordare oggi è Keith Reid, cioè un poeta inglese nonché un autore di tanti testi, che lavorò tantissimo con il gruppo dei Procol Harum. E appunto, dato che i Procol Harum, per tanti motivi, su tanti loro brani, possiamo contare sicuramente il basso di Whiter Shade of Pale, per tanti motivi, ma altrettanto anche brani come Fortuna e tante altre citazioni, col mondo della musica classica ebbero sempre una relazione neanche troppo lontana. E quindi chiudiamo l'apertura musicale classica questa mattina con questo classico davvero straordinario che si chiama A Celtic Dog. Una buona giornata a tutti da Carlo Centemeri qui sulle frequenze e sui programmi di Radio Popolare, e buona domenica a tutti.
On deck, we've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave. Ships come home to us.